Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura. Forti. Viaggio semiserio nei superpoteri dei quarantenni. Questo è una sorta di estratto di un catalogo di tutto ciò che non solo si impara a ignorare, ma si capisce di apprezzare appena superata la soglia che per molti segna l'inizio di una nuova vita. Che poi siano 40, 50, 60, poco importa, resta un viaggio semiserio, grazie a Carla Fiorentino. E se viaggio semiserio deve essere, allora chi meglio di me poteva farlo? E come giustamente introduce Mafalda, se la vita comincia a 40 anni, perché diavolo ci mandano qui con tanto anticipo? Miei cari compagni di avventura, non siate timidi, non censuratevi. Spazzolino da denti, pigiama, pantofole, caricatore del cellulare e deodorante. Non scordatevi il deodorante. Adesso che mezza valigia è piena, vi consiglio di riempire l'altra metà di coraggio e ironia. Se non ne siete naturalmente dotati, vi consiglio di procurarveli alla svelta, perché 20 tappe che ci aiuteranno a riconoscere i superpoteri che si nascondono dentro di noi. Il me ne frego è il primo, il più affascinante, misterioso, sorprendente superpotere di cui ci occuperemo in questo viaggio, quello da cui in qualche modo discendono tutti gli altri. Immaginatevi di essere a casa vostra, tavola apparecchiata, e nel momento in cui state per portare una forchettata alla bocca vi squilla il telefono e su display lampeggia il nome del vostro capo. Immaginatevi, non senza una cospicua dose di soddisfazione, di prendere in mano il telefono con decisione e silenziarlo e cominciare a mangiare. Me ne frego, lo ha cantato il tanto chiacchierato Achille Lauro mentre vivacizzava con i suoi abiti una platea di Sanremo. È un inno alla libertà di essere ciò che ci si sente di essere. Ed è un me ne frego ben diverso da quello di mussoliniana memoria, utilizzato per rafforzare la falsata visione dell'italiano virile a tutti i costi. Ce ne freghiamo di essere giudicati. Cose come chiudere gli occhi alla prima, infilarsi il pigiama alle 5 del pomeriggio, passare una giornata intera sotto le coperte, preferire il divano a una serata danzante o fingere una telefonata per non prendere l'ascensore. Capisci di avere quell'età quando ti innervosisci se, facendo il check-in online, devi far scorrere troppo il cursore per trovare il tuo anno di nascita? Temo proprio che dovremmo superare ben altre decadi prima di riuscire a liberarci davvero dalla paura del tempo che passa. Il potere del me ne frego va esercitato. Riuscire a fregarsene delle rughe o delle chiappe cascanti non è un obiettivo che si raggiunge facilmente. E il me ne frego della felicità a tutti i costi, perché a noi, che neanche a 20 anni ci è mai andato di scalarla quella montagna, adesso che ne abbiamo anta, ci va molto di più di stare a guardarla comodamente dal nostro divano. La felicità sta esattamente qui, poggiata sul bracciolo, e ha talvolta la forma di un telecomando. Se ci incontrasse sull'autobus ci chiamerebbe signora. Questione dell'età che non ci va giù, quindi ingoiamo il boccone amaro e andiamo avanti. Il potere del me ne frego è inebriante, immaginifico e contagioso. Però mi raccomando, non provateci assolutamente se ancora non avete compiuto almeno il vostro 40° anno d'età, perché solo a 40 anni compiuti si è forti abbastanza per dominare la potenza deflagrante del me ne frego senza venirne risucchiati. Arriva un momento della vita inaspettato quanto fulminante, in cui il nostro corpo, che per i primi decenni dell'esistenza ci ha servito fedelmente e generosamente, senza pretendere niente in cambio, si stufa e ci chiede il conto. Ci sono dei casi in cui il nostro corpo inizia a dare qualche cenno di cedimento anche prima. Mal di schiena, tunnel carpale, cervicale, dolori articolari. Accade solo dopo i 40 che tutti questi messaggeri si diano appuntamento per un rave party del nostro corpo. Per fortuna esiste un superpotere. O se volete trovare dei sinonimi, incedere, procedere, avanzare, insomma camminare. Scoprirete che la fatidica parola con la C nasconde una quantità di proprietà benefiche da far spavento, tanto che vi sentirete dei veri imbecilli per averla sottovalutata fino ad oggi. Camminare è la ginnastica migliore per stare bene, ed è pure gratis. Salvo abitare in campagna e poter godere delle bellezze del creato, fare lo slalom tra ciclisti, macchine parcheggiate sul marciapiede, vecchiette che trascinano le buste della spesa e semafori dai tempi biblici, rischia di mettere seriamente alla prova la vostra pazienza e rendere difficile portare a termine la missione. I 30 minuti di camminata, includendo nel conteggio anche quelli necessari per spostarsi dal divano alla cucina. Insomma, per capirci, se la vita fosse un videogioco, camminare nel verde varrebbe il doppio dei punti. Infiniti sono i suoi effetti benefici. Aiuta il buon umore, stimola la creatività, favorisce l'equilibrio psichico e allena la concentrazione. È il caso del campione di Formula 1, Stirling Moss, che anni fa ha dichiarato: «Se Dio avesse voluto che camminassimo, perché ci avrebbe dato dei piedi che si adattano benissimo ai pedali dell'auto?» E a onore del vero ha confessato che ci ha lasciato a 90 anni suonati. E come possiamo criticarlo? L'elisir dei quarantenni. Ci stiamo riferendo alla semplice combinazione di due elementi, presenti in ogni cucina che si rispetti: acqua e limone. Una volta raggiunta la soglia dei 40, infatti, pare sia fondamentale cominciare la giornata con questa combinazione stracciabudella. A me il solo pensiero appena sveglia, momento già precario a causa del mio spasmodico attaccamento al materasso, mi fa attorcigliare i villi intestinali. Provo sollievo nell'arrivare a 40 anni, sono sincero, perché non devi più sembrare giovane, fresco, brillante, sexy. Sono molto meglio, sono di più, mi piace. Ecco, questo l'ha dichiarato un affascinante attore. Alla ricetta tradizionale, però, si è affiancata negli ultimi esuberanti anni, a seguito anche della fascinazione per la cucina orientale, una variante, lo zenzero. E allora tisane, risotti, cioccolate, liquori e persino creme per il viso, preservativi e lubrificanti. Insomma, volete negarlo? Sollevate le natiche dal divano e andate a frugare nei vostri cassetti del bagno. Dunque, che tra i superpoteri dei nostri quarantenni non ci sia la capacità di vincere l'invecchiamento o la sua paura, beh, questo è certamente innegabile. Ma è pur vero che moltissime sono le armi che i nostri hanno affinato per combatterli, con risultati a volte sorprendenti. Ma dato che i nostri supereroi sono e restano nel profondo dei veri gaudenti, non solo di acqua, limone e zenzero, possono innaffiare i loro corpi. Alla soglia degli anta imparano l'importanza del bere bene. È così che i nostri quarantenni passano ore davanti a un computer a studiare le composizioni del bouquet e i migliori abbinamenti per creare un matrimonio armonico fra vino e cibo. L'eloquio degli esperti di vino è quanto mai ricco di termini inaspettati e di concetti filosofici. Se pensavate di cavarvela abbinando il vino bianco col pesce e il rosso con la carne, siete sulla cattiva strada, perché sono moltissime le cose che scoprirete ordinando un bicchiere di vino in compagnia di qualcuno che ha seguito un corso di sommelier. Questo superpotere, all'apparenza impostore, vi affinerà il gusto e l'olfatto, rendendovi capaci di distinguere sfumature e aromi, di cui fino a questo momento avrete ignorato persino l'esistenza e che certamente non avreste mai associata ad un liquido contenuto in un bicchiere. Gli aggettivi, cioè attribuire al vino colloquiale schietto, complesso, elegante, gentile, nobile, potente, austero. I nostri superpoteri, anche se strampalati, sono sempre poteri buoni, edificanti, costruttivi, mentre il vino no. Il vino crea dipendenza, altera, fa fare cose brutte. I nostri supereroi sanno quali sono i limiti da non superare. Bevendo gli uomini migliorano, fanno buoni affari, vincono le cause, sono felici e sostengono gli amici. Questo ha scritto Aristofane. Il buon vino, se bevuto con moderazione, è utile contro i disturbi cardiovascolari, la sindrome metabolica, il diabete, la demenza. La demenza, l'avreste mai detto? Ebbene sì, bere bene allunga la vita, soprattutto vino rosso. Avete presenti i centenari che vivono nel cuore della Sardegna, mangiando solo maiale arrosto e scolandosi litri di vino nero capace di stendere un esercito di vichinghi al primo sorso? Beh, sia chiaro, il momento birretta ghiacciata e leggera, stappata con l'accendina e tracannata dalla bottiglia, non si tocca. Ambrate, chiare, scure, senza glutine, lisce o ad alta fermentazione, l'importante è che siano artigianali. L'importanza che il bere ha nella vita dei nostri quarantenni è importante. La birra viene addirittura consigliata a chi soffre di disturbi del sonno, studiando l'arte di miscelare sciroppi, bitter, una generazione d'alchimisti che utilizzano materie prime provenienti da tutto il mondo. Le miscelano, sperimentano, creano cocktail originali, non sempre bevibili, ma in genere molto ben presentati. Dopotutto non l'abbiamo mica detto noi che l'arte non è acqua. E non siate cialtroni, perché non è solo una questione estetica. Il bicchiere ha il compito di esaltare la mistura ed evidenziarne pregi e difetti. Il saper bere bene è un superpotere non meno variegato e ha la capacità di aprire i nostri orizzonti olfattivi e immaginifici. Un potere che favorisce la socialità, scioglie la conversazione, rilassa gli animi. Resta il fatto che non ce lo possiamo più permettere di bere male, perché il mal di testa ci assale prima del terzo bicchiere e al quarto rischiamo di non risvegliarci. Insomma, bere ci salva la vita. E il superpotere del bere bene non può non andare a braccetto con quello del mangiar bene. Dopo decenni passati a ingurgitare qualsiasi cosa si trovasse in fondo alle dispense, spesso scaduto, a scofanarsi piatti ricolmi di pasta condita col tonno all'olio di colza, a friggere qualsiasi surgelato dotato di panatura si trovasse nel freezer, gli ormai quarantenni hanno finalmente compreso che l'alimentazione è la principale determinante del benessere e della longevità. E nella speranza di purificare i propri corpi infettati da un'adolescenza, hanno preso a spararsi in endovena litri e litri di centrifugati di verdure coltivate esclusivamente in orti sinergici a chilometro zero. Un momento irrinunciabile della vita è diventato quello di fare la spesa. Infatti la spesa si fa solo al mercato o alla bottega sotto casa, non solo perché i prodotti del contadino sono più genuini e salutari, ma anche perché sostenere le piccole realtà di quartiere contro il gigante della grande distribuzione è diventata un imperativo morale. Gli chef, con o senza stelle, scrivono libri, guidano macchine costose, vivono in case di lusso al centro delle più belle città del mondo. I quarantenni li guardano, ammirati, e fanno di tutto per prenotare nei loro ristoranti cene che li lasceranno con la pancia vuota, almeno quanto il loro portafogli, ma pieni di aneddoti da raccontare ai loro amici il sabato sera. L'ultima frontiera del food, infatti, è lo storytelling gastronomico. L'avreste mai detto che a seconda dell'angolazione da cui si fotografa una pagnotta si riesce a suscitare una diversa emozione nell'occhio di chi la osserva? Certo, anche l'occhio vuole la sua parte, la parte dell'occhio diventando talvolta predominante su quella che spetta allo stomaco o alle papille gustative. Ossessione, mitomania, megalomania. Una dieta sana e di qualità ci faccia risplendere la pelle, passare i dolori intestinali, resistere maggiormente alle fatiche e quant'altre magnificenze salutistiche possiate riuscire a immaginare. Virginia Woolf, in una stanza tutta per sé, scriveva: «Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene». Frequentando ristoranti strambi originali, i nostri supereroi hanno sempre un argomento da tirare fuori, in ogni circostanza. Meglio, molto meglio, dalla monotonia cosmica delle conversazioni sui figli o sui nipoti. Il gastrofanatismo è anche una vera e propria coperta di Linus. Forse uno scudo supersonico che protegge i nostri supereroi nelle situazioni imbarazzanti, quelle in cui la conversazione rischierebbe di farli morire di noia. Supereroi che si spendono parecchio, che spendono denari per assaggiare polpette di carne massaggiata per ore in qualche remota campagna giapponese. Ma in fondo, continuano di gran lunga a preferire quelle della nonna. Ma né bere, né mangiare bene, né tantomeno camminare nel modo giusto sarebbe possibile se i quarantenni non possedessero un conto in banca. Salvo casi particolarmente sfortunati, o fortunati a seconda dei punti di vista, i quarantenni hanno alle spalle almeno 10 anni di lavoro e in 10 anni di lavoro possono aver messo da parte un piccolo tesoretto. Il tesoretto è quello che ogni inizio mese nasce paffuto, pieno di penne colorate, e a ogni fine mese deperisce fino a ridursi in cenere. Acquista con un click. È una sorta di apriti sesamo dei tempi moderni. Sì, perché i nostri supereroi hanno la capacità di far materializzare davanti alla loro porta, chiusi in pratici scrigni di cartone, oggetti i più disparati, all'apparenza irraggiungibili. I quarantenni possono acquistare con un click tutto quello che gli pare e che spesso non gli serve, ma questo è un dettaglio irrilevante. Non fa nulla se nel conto in banca concretamente non è presente l'importo necessario a coprire il costo esorbitante che il carrello virtuale ha raggiunto, perché l'addebito sul conto in banca, grande magia del sistema economico contemporaneo, si vedrà solo alla metà del mese successivo, quando il tesoretto sarà già rinato. Una fame bruciante, febbrile, che non siamo in grado di controllare e che chiede solo di essere soddisfatta. Vi ricordate? Volevi solo soldi, soldi, diceva la canzone di Mahmood. I soldi sono sicuramente una delle peggiori ossessioni dei quarantenni. In memoria del sottosuolo, Dostoevskij ha scritto: «Vivere oltre i 40 anni è di cattivo gusto». I nostri quarantenni sono amanti indefessi della loro casa. Vinta anche l'ultima remora a passare le notti in case silenziose, a fare colazione senza il ciambellone della mamma, o non trovare le camicie stirate e magicamente riposte negli armadi, i nostri sono pronti a vivere da soli, riempire la dispensa da soli, cambiare le lenzuola da soli e soprattutto pagare le bollette da soli. E le pagano da un'app sul cellulare quando sono scrupolosi, oppure con l'addebito diretto sul loro conto. Ma come mai all'improvviso, raggiunta la soglia dei 40, diventa così importante acquistare una casa? Ogni supereroe presto o tardi ha bisogno di un luogo che diventi strumento di narrazione della propria storia e, ove necessario, anche di reinvenzione. Ed è così che passano ore a navigare tra i siti di design per imparare a personalizzare la loro dimora. Da un lato, i nostri quarantenni amano dotare le loro case delle tecnologie più avanzate, schermi giganteschi, per vedere documentari naturalistici a grandezza naturale, intelligenze artificiali che li leggono, le ricette, pavimenti riscaldati per andare scalzi anche d'inverno, ma dall'altro sono dei veri feticisti degli oggetti d'epoca, rivisitati, reinventati. Qualsiasi oggetto aggiunga la sua storia alla storia del nostro supereroe lo renderà felice. La tana dei quarantenni è così importante nella loro vita da diventare essa stessa un superpotere, perché nella casa i nostri supereroi nascondono la loro vera essenza. Vendicandosi di tutti quei non luoghi anonimi dove saranno costretti a passare la maggior parte delle loro esistenze. E quando vi ospitano a casa loro, vi presentano un decalogo con il comportamento da seguire. Togliersi le scarpe all'ingresso, asciugare il vetro della doccia, non fare colazione a letto e soprattutto non fumare. Insomma, il superpotere della casa, o della tana, come sarebbe meglio dire, è un superpotere potente, rassicurante, visionario, conturbante. Ogni supereroe che si rispetti necessita di una tana, dove nascondere i propri segreti e soprattutto dove, all'occorrenza, dismettere i panni del supereroe e indossare le ciabatte. Sì, perché la casa è il posto dove possiamo girare nudi, mangiarci le unghie, sbrodolarci, piangere. Sì, la nostra casa è quel posto dove possiamo permetterci di essere deboli senza che nessuno ci veda. Con il superpotere del cucinare si può dire che i nostri supereroi raggiungano praticamente la perfezione supereroica. Preparare da mangiare per gli altri aiuta ad intrecciare nuovi legami, a rinforzare quelli esistenti, ed è così che entra a far parte di quella valigia di rituali di cui ogni supereroe che si rispetti ha bisogno. Chi è bravo ai fornelli ha una buona dose di ego in eccesso che mischia via via gli ingredienti, ma il superpotere della cucina ha anche la capacità di aprire una porta segreta che ci ricollega alle nostre origini e improvvisamente ne sentiamo il bisogno. Il profumo ci fa sentire forti e magri, come allora. Magri sì, perché al tempo le calorie ci scivolavano addosso con la stessa rapidità con cui oggi ci si attaccano ai fianchi. Ma in fondo, quale attività umana somiglia alla magia più della cucina? Scalda il cuore, restituisce il sorriso, corrobora gli animi, permette viaggi intergalattici. Quando impugnano la loro schiumarola, non c'è avversario che possa sconfiggerli, perché i nostri eroi sanno che se vogliono ottenere qualcosa di importante da qualcuno, devono cucinare per lui e lo devono fare come se fosse l'ultima cosa che faranno nella vita. Sia esso un amante da sedurre, un nuovo amico da conquistare, un datore di lavoro da affascinare, l'unico modo decisivo per farlo è invitarlo a cena. Insomma, è un superpotere matriosca che richiede moltissime doti, che sono auspicabili un buon partner. Che sia amoroso, che sia amicale, che sia lavorativo. Quindi organizzazione, creatività, disciplina, capacità di concentrazione e fantasia. Sperimentate, dite me ne frego alle ricette, alle regole del gusto, alle quantità ben calibrate. Osate, fate vostri gli ingredienti, perché quello della cucina è un superpotere senza eguali. E poi, che se ne dica, non esiste un'età giusta per fare un figlio. Gli eternamente figli diventano genitori dopo aver passato anni a prendere in giro i loro amici che si sono fatti fregare. Loro, i cinici, gli antiromantici, quelli del partito meglio un gatto, quelli del ma io voglio girare il mondo, all'improvviso si sono svegliati in mezzo alla notte e l'hanno sentito, il fischio della cicogna. E se i pargoli vanno sfornati ora o mai più. E i reparti pullulano di primipare geriatriche. Diventare genitori a 40 anni, dopo essere stati a propria volta sempre e solo figli, ha come tutte le cose vantaggi e svantaggi. I primi supereroi di ogni essere vivente sono proprio i genitori. Il pargolo arriva in un nucleo familiare che per lo più ha estinto la velleità bellica in favore di una assai più placida combattività da divano, dove a volare al massimo sarà qualche cuscino. I nostri supereroi hanno delle vite organizzate con orari ben registrati, dove sarà più facile infilare la presenza di un bebè. Capiscono subito, per esempio, che il modo migliore di spendere i soldi per un genitore è quello di pagare una babysitter. Perché la babysitter ti salva la vita. E con questa frase i nostri primipari attempati farebbero bene a brandizzarci tutto il merchandising. Bavaglini, grembiulini, biberon, piattini, pigiamini e chi più ne ha più ne metta. E alla faccia delle credenze di una volta, secondo le quali in gravidanza si deve mangiare per due, le nostre eroine sono aggiornatissime. Eccole, nelle loro tutine prima man, seguire tutte le attività di fitness a loro concesse. Camminare, nuotare, fare esercizi di yoga e di pilates, ma anche i padri però non sono da meno, per evitare di finire con la schiena bloccata al primo cavalluccio, tirano fuori le scarpe da ginnastica dall'armadio e si rimettono in pista. Se è vero che i genitori quarantenni amano essere all'ultima moda su tutto, è anche vero che restano dei grandi nostalgici. Il risultato è che i loro figli cresceranno sì col telefonino sul tavolo, ma da quel telefonino usciranno le canzoni di De André. Ho visto con i miei occhi il figlio di appena 3 anni di una coppia di amici salire sul palco di una sagra di quartiere, impugnare il microfono e cantare a squarciagola. Poi però a casa si fa raccontare le fiabe della buonanotte. Arrivano poi al primo giorno di scuola. Cadono sulla testa dei nostri sventurati genitori le notifiche della chat delle mamme. Vi ricordavate i bei tempi in cui i figli potevano inventarsi vite scolastiche parallele e meravigliose per turlupinare i loro amati genitori? Ebbene, tutto questo non è più possibile da quando è nato WhatsApp. Le nostre madri ansiogene e quelle capo danno il meglio di sé. Si chiamano chat delle mamme. Sempre più spesso le madri esasperate, però, dopo aver resistito il più possibile, cedono lo scettro ai padri. E come reagiscono i nostri supereroi padri a tutto questo? Tendenzialmente silenziando le chat. E rodati da anni di esperienza tra le chat amorose e quelle lavorative, rispetto ai padri più giovani, sono avvantaggiati. E poi, scetticismo a parte, è indubbio che portarsi a letto l'ansia non sia affatto un buon presupposto per una notte serena. Per questo è importantissimo imparare a respirare. Respirare nel modo giusto. È, se vogliamo, un'arma necessaria per una vita serena, ossia con la bocca aperta e udite udite col torace. Quindi sì, respirare col torace è sbagliato, perché la giusta respirazione è a bocca chiusa e facendo lavorare il diaframma. E se non sapete cos'è il diaframma, beh, è arrivato il momento di scoprirlo. E il mondo? Il mondo si divide in buoni e in cattivi. I buoni dormono meglio, ma i cattivi da svegli si divertono molto di più. Ecco, queste sono le parole di Woody Allen. E se lo dice lui, che nelle ore insonni ci ha regalato tra i più grandi capolavori del cinema di tutti i tempi, beh, insomma, direi che possiamo credergli. Quando vi capita di sentire qualcuno che ha già letto tutti i libri del momento, anche quelli che voi non vi eravate neppure accorti che fossero usciti, visto che tutte le serie TV le ha viste lui, neanche 24 ore dopo la messa in onda, ebbene, o si tratta di un fannullone o di un insonne. In fondo non c'è da stupirsi o da scomodare altri esempi di insonni illustri, perché troppi ce ne sarebbero. Il superpotere di questa tappa del nostro viaggio potrebbe essere sintetizzato con uno dei proverbi più antichi e abusati del mondo, che diceva: chi dorme non piglia pesci. Se esiste un luogo in grado di propiziare il sonno anche dei nostri quarantenni più resistenti, quello è certamente il divano, perché si affrontano le angosce della vita accovacciati sui divani. Quando un quarantenne infatti si trova sul proprio divano, non esiste impresa alcuna che sembri inaffrontabile. Sui loro divani i quarantenni vivono gli amori più appassionati, partono per i viaggi più mirabolanti, combattono i nemici più invidiosi. L'ascendente che il divano ha sul quarantenne è qualcosa di miracoloso, di commovente, di conturbante. 1910, manifesto dei pittori futuristi. I nostri corpi entrano nei divani su cui sediamo e i divani entrano in noi. Insomma, il divano è il lato della casa che più ci somiglia. Che i divani siano testimoni dei nostri momenti più intimi, dopo tutto, non è certo un'affermazione così peregrina. Lo cantava anche Lucio Dalla in quella mitica canzone che è Disperato Erotico Stomp, scritto quando il cantante bolognese aveva solo 34 anni. Insomma, il divano è il barattolo di spinaci dei nostri supereroi. Eppure, non è sempre stato così. Pensateci, perché per i nostri nonni e in parte anche per i nostri genitori il divano era un oggetto di pregio da tenere nella stanza meno frequentata della casa, il salotto. I divani sono cambiati anche nella loro conformazione, perché quelli dei nostri nonni erano eleganti, rivestiti di tessuti spesso urticanti, con i cuscini duri, perché ci si doveva sedere composti, con la schiena dritta, durante le visite degli ospiti importanti, e berci il caffè nel servizio buono. Oggi no, il salotto non se lo può più permettere nessuno e i divani troneggiano nei soggiorni, che spesso sono un tutt'uno con la cucina e sono oversize, sbracati, morbidi, consolatori. E dalla citazione del grande Lucio Dalla mi sembra evidente che sul divano si svolga un'attività che viene molto bene ai nostri supereroi. E questo ci dà il là per passare ad un nuovo superpotere, particolarmente caro ai ricercatori, il sesso. E così parrebbe che proprio quando le donne acquisiscono più padronanza del proprio corpo, gli uomini inizino a perderla. Che mentre le donne sono finalmente pronte a mettere da parte la ricerca dell'anima gemella, come se fossimo tutte delle Rossella Oara, per dedicarsi a quella del piacere, gli uomini sono ossessionati dal conteggio delle loro erezioni. E senza del superpotere del sesso a 40 anni, gli uomini scoprono l'importanza delle carezze e le donne apprendono una buona volta quella del piacere, fino a se stesso. A tal punto manifesta che le quarantenni diventano a tutti gli effetti l'oggetto del desiderio dei ventenni. E sarebbe come dire che farsi una bella e sana passeggiata da soli non sia che una triste alternativa alla passeggiata in coppia, in tris o in gruppo. E certo, non sarò certo io a sindacare sulle vostre preferenze. Ed ecco che, come le nostre madri si riunivano in casa attorno ad una rappresentante di robot trita tutto o a pentole avanguardistiche, così come le nostre coetanee si raccolgono intorno ad una donna con una valigetta piena di sex toys, che davanti a un bicchiere di vino bianco servito alla giusta temperatura snocciola tutte le potenzialità dei giocattoli multicolore. Quanto detto finora riguardo al rapporto tra quarantenni e sesso prescinde dal loro orientamento, ma riguarda, non vorremmo ripeterci, la relazione che i nostri supereroi hanno col proprio corpo e il come ne fanno tesoro per arricchire la coppia. Abbiamo capito che è preferibile cercare la qualità nel rapporto e non la quantità, che solo la complicità porta al piacere vero e talvolta che chi fa da sé fa per tre. A questo punto va spiattellata qui, nero su bianco, una verità che non piacerà a tutti, sicuramente non agli accoppiati. I quarantenni single fanno molto più sesso. Il superpotere della singlitudine li rende indipendenti, affascinanti, sicuri di sé, pieni di interessi. Insomma, dei veri supereroi. Girano il mondo molto più facilmente dei loro coetanei accompagnati, perché hanno la leggerezza di poter decidere anche all'ultimo momento. Forse vi sorprenderà sapere che la leggerezza di una vita da single permette ai nostri di accoppiarsi liberamente, senza impegno e con chiunque gli vada. E ci sono anche le app di dating che ormai offrono le migliori possibilità di incontri sessuali per tutti. Vabbè, non guardatemi così, lo so, sembra inconcepibile. Io non faccio che tempestare di domande i miei amici più scafati, eppure ancora non mi capacito del tutto. Insomma, ma questi quando si presentano alla porta cosa vi dite? Vi spogliate come nei film e vi accoppiate selvaggiamente sul divano? E poi Una volta finito, vi salutate con un bacio sulla guancia e chi si è visto si è visto? Purtroppo ricevo sempre risposte poco soddisfacenti. Poi certo non è detto che da cosa non nasca cosa e i single irriducibili non finiscano per trovare l'anima gemella. Ma in vero, ai nostri single supereroi, l'idea di fidanzarsi di nuovo, di dividere i propri spazi, di limitare l'agilità che la singlitudine ha regalato loro, non va per nulla. I single sono liberi, ma non soli, perché ormai uscire con le coppie non è più una cosa strana da sfigati, da accolli, come si dice a Roma. E poi parte la gara a cercare di appioppargli l'amica, l'amico, che invece single non ci sa stare. Insomma, scordatevi l'immagine della persona sola che passa le serate sul divano a guardare la televisione e si ubriaca perché non ha nessuno con cui dividere la bottiglia. Oggi i nuovi single sono dei veri e propri supereroi. Più rilassati, perché non hanno nessuno che gli rompa le palle. E se un tempo si provava pena per i poveri signorini destinati a crepare soli e tristi senza nessuno, single, tenetevi forte. Oggi hanno figli. Andiamo verso tempi in cui una madre o un padre single non stupirà più nessuno, per non parlare poi di quelli che i figli non hanno proprio nessuna intenzione di averne e sognano una meravigliosa vecchiaia con gli amici, in un grande casolare in campagna dove ognuno potrà finalmente dedicarsi alle attività che più lo fanno star bene. Fosse anche non fare nulla, tanto ci sarà sempre l'amico iperattivo che si darà da fare per tutti. Ma come ogni superpotere che si rispetti, anche quello della singlitudine ha molteplici volti e uno di questi è certamente la zitudine. Hanno compreso che i loro adorati e adoranti zii non hanno remore a spendere qualsiasi cifra per comprarsi il loro affetto incondizionato, oggi come domani. Ci sono gli amici a quattro zampe che si contendono il loro amore. I quadrupedi sono gli unici esseri viventi ad avere il permesso di passare la notte nel loro letto e infrangere con i loro versi il rituale della colazione silenziosa, a condividere il divano durante la visione delle loro serie TV preferite. Ammesse queste debolezze, i single si viziano, si coccolano, si trattano bene, hanno capito che nessuno deve mai amarci di più di quanto ci amiamo noi. Una delle ragioni di maggiore invidia degli accoppiati verso i single è sicuramente il tempo libero. Prigionieri di una quotidianità di imposizioni, la vera vita del quarantenne inizia alle 7 di sera e si intensifica dal venerdì alla domenica. Nel tempo libero possiamo scalare montagne o stare immobili per ore a fissare il mare. Nel tempo libero possiamo scegliere di essere iperattivi, correre, girare, saltare, oppure decidere di non fare nulla. Non lavarci, non vestirci, aggirarci per la casa come zombie, spostandoci dal letto al divano, dal bagno alla cucina, senza doverci preoccupare di nulla. Ognuno di noi è qualcuno che non conosce, finché non si permette di vivere il tempo libero in tutto e per tutto. E ci vuole una grossa dose di me ne frego per imparare il giapponese a 40 anni, piegarsi su un quaderno a quadretti di un centimetro e ricopiare per ore e ore segni sconosciuti, incomprensibili, finché lentamente la mano non inizia ad agire da sola e quei segni non si associano a suoni e suoni a concetti. Perché sì, il superpotere del tempo libero restituisce dignità a tutti i giorni in cui liberi non si è. E non lasciatevi ingannare, perché non è una passeggiata il tempo libero. Anche solo decidere come passarlo talvolta rappresenta una grande fatica, e c'è anche chi si perde nelle sue sconfinate praterie e finisce per non riuscire a fare nulla. Allora ottiene l'effetto contrario, si innervosisce, si deprime, si inebetisce, perché diciamolo, c'è tanta gente che libera non ci sa stare. Il tempo libero è il più puro esercizio di volontà a cui i nostri quarantenni siano sottoposti, e molti non ce la fanno, serve tanta forza per reggere lo sforzo. Il segreto è sempre cominciare per piccoli passi. C'è chi finge di vivere il tempo libero, ma vive un tempo che libero non è affatto, e allora invece che beneficiarne ne soffre. Devo leggere quel libro perché lo hanno letto tutti. Devo imparare l'inglese perché altrimenti mi ridono dietro. Devo vedere quella serie TV perché in pausa pranzo non si parla d'altro. Devo. Lo scopo del lavoro è guadagnarsi il tempo libero, diceva Aristotele. Ecco, il superpotere del tempo libero ci ha insegnato quanto sia prezioso avere ore vuote, da riempire con quello che ci pare o da non riempire affatto, perché questa è l'ultima vera tappa del paradiso dei tempo liberisti: non fare nulla. Se esiste un colore che più di tutti identifica il tempo libero, quello è sicuramente il verde, a tal punto da essere anche il colore simbolo dei nostri supereroi. Fuggire all'aria aperta è il pensiero costante che accompagna i nostri quarantenni durante tutto l'anno, ma si intensifica con l'arrivo delle belle giornate. Il verde è il colore della ricarica. E così, per prolungare il potere magico del verde, riempiono di verde anche le loro case, giardini, terrazzi, ma anche balconi, balconcini, davanzali, pianerottoli, bagni, cucine, corridoi e persino camere da letto. Il Portos ripulisce l'ambiente da benzene e formaldeide. La sansevieria assorbe l'umidità. È un'altra pianta, è nota come pianta mangiafumo per la sua capacità di trattenere le impurità. E tutto questo non sfugge ai nostri supereroi, perché una delle cose che più mi ha sorpreso quando sono arrivata a Roma, molti anni fa, è stata proprio la presenza dei chioschetti dei fiorai aperti tutta la notte. Vedere sbocciare i fiori, annusarne i profumi, ammirarne le sfumature è un antidoto perfetto per combattere ansia, stress, depressione, ma anche un banale malumore. L'avreste mai detto che curare il vostro giardino fosse meglio che andare in palestra? Mentre ci occupiamo di rose, ibiscus, ortensie, gerani e quante più creature verdi siamo in grado di contenere le nostre dimore, eseguiamo movimenti di flessione, di estensione, di rotazione, facciamo lavorare gambe, ginocchia, braccia, tutto il dorso. Il vero potere, anzi il superpotere del verdismo, sta nella sua semplicità, nel fatto che agisce senza che noi ce ne rendiamo effettivamente conto. La fatica è neutralizzata dall'euforia del risultato. Perché il segreto di ogni pollice verde che si rispetti è proprio questo: trattare le piante come se potessero sentirci. Si sa che dopo una certa età parlare da soli, attività che ci ha reso felici da bambini, diventa un tabù, una di quelle attività da nascondere, da censurare. Ma adesso che abbiamo con noi la forza del me ne frego e tanti altri superpoteri già sviscerati, possiamo dare libero sfogo alle chiacchiere solitarie. Spinti da un disperato bisogno di natura, i nostri supereroi si lanciano in attività che spesso lasciano esterrefatti, persino loro stessi. Avete presente quelle fotografie di uomini e donne adulti che abbracciano tronchi d'albero come fossero la loro star del cinema preferita? Ma in fondo però, se pensiamo al koala nel caldo australiano, ci viene il sospetto che starsene stretti ad un tronco d'albero in un torrido pomeriggio possa garantirci perlomeno un poco di refrigerio. Il superpotere del verdismo, in questo caso inteso come stare all'aria aperta, è considerato una panacea di molti mali, dato che riattiverebbe la circolazione, faciliterebbe l'ossigenazione, favorirebbe il sonno e, udite udite, contribuirebbe a ritardare l'invecchiamento. Cosa assai cara ai nostri supereroi. Volete mettere il sapore di un vero ortaggio, coltivato col nostro amore? E anche se i vostri amici si alzeranno da tavola con la convinzione che le zucchine coltivate col sudore della vostra fronte siano esattamente identiche a quelle che con molta minor fatica avreste potuto comprare al market sotto casa, voi sarete pronti a dire «me ne frego» e saranno comunque le più buone zucchine del mondo. E se il verde è il colore dei nostri supereroi, gli psicologi dell'internet sostengono che sia anche il colore dei nostalgici. E infatti, come abbiamo già avuto modo di sospettare, molti di quelli che superano la soglia dei 40 lo sono. Nostalgia, parola composta dal greco ritorno e dolore. Un senso di tristezza e mancanza per la lontananza da persone o luoghi cari, o per un evento avvenuto nel passato. E così gli esperti del marketing, che ci tengono d'occhio come le telecamere del Grande Fratello, si sono inventati il nostalgia marketing, quella tecnica diabolica che permette di rivitalizzare gli archetipi felici della nostra vita passata e renderli di nuovo eternamente presenti. Ma perché proprio i quarantenni? È facile, perché sono freschi di nostalgia recente e hanno il portafogli pronto per assecondarla, mi viene da dire. Il primo nostalgico della storia della letteratura è stato niente po' di meno che Ulisse. Mentre il nostro peregrinava attraverso i mari, vivendo le avventure rocambolesche che tutti abbiamo letto nell'Odissea, pensava ossessivamente alla sua Itaca, eternamente sospeso tra il desiderio di andare avanti e quello di tornare indietro. La parola nostalgia, infatti, è stata inventata da un medico svizzero, che nel XVII secolo la usò per descrivere la malattia che accomunava i soldati in guerra. La mancanza di casa che li indeboliva a tal punto da spingerli a disertare. E siamo arrivati al dunque. I nostri supereroi hanno accumulato alle spalle 40 anni di ricordi. Sono in quella fase perfetta dell'esistenza dove molto è già successo, ma altrettanto può ancora accadere. E così la nostalgia, se giustamente dosata, si trasforma in una forza, in un superpotere in grado di permettere ai nostri quarantenni di trovare sempre e comunque l'energia per andare avanti, anche volendo tornare indietro. Una corda tesa per superare le montagne che l'ansia, lo stress, la noia costruiscono sul loro cammino. La nostalgia è un collante imparagonabile tra individui che condividono qualcosa, siano essi amici, parenti, partner o semplicemente estranei. Eccoli lì, a confrontare gli album di figurine per cui hanno speso le prime paghette o le collezioni più strampalate che hanno assorbito le loro migliori energie o a cantare le sigle dei cartoni animati giapponesi che li hanno visti i bambini. Uforobo, uforobo, uforobo. Uforobo si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle, sprinta e va. Ecco, adesso provate a sostenere che non stavate cantando anche voi. Non tutti sono d'accordo sugli effetti positivi del superpotere della nostalgia. Molti al contrario pensano che sia una malattia della quale liberarsi. Chi per paura, chi per scarsa comprensione, chi perché la confonde con il rimpianto. E che differenza c'è, chiederete voi? La differenza c'è, e come. Il rimpianto è una zavorra che ci trascina verso il basso, verso un'esistenza condannata alla lagnanza, alla noia, all'infelicità. In sostanza, chi vive di rimpianti è il contrario di un supereroe e alla lunga tenderà a rimanere isolato. La nostalgia, invece, è una miniera inesauribile di energia creativa. Non per niente sono moltissimi i capolavori letterari, cinematografici, musicali, nati da animi nostalgici. Per non parlare poi della poesia. Fernando Pessoa, per esempio, è stato un grande e meraviglioso nostalgico. E alla fine arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza. E un sorriso di magia alla finestra del mondo, quello che vorremmo, bussando, alla porta di quello che siamo. Quindi fatevi coraggio e imparate a cullare la vostra nostalgia. Non la allontanate, non la accantonate, non fate finta che non esista. Ve lo dice una che vive due vite, una al di là e una al di qua del mare, e vive costantemente pervasa dalla nostalgia dell'una quando vive nell'altra. Senza di lei saremmo diversi da quelli che siamo, a mio avviso non migliori. Quindi almeno una volta all'anno festeggiamolo questo nostro superpotere insolito e meraviglioso, capace di portarci indietro in un battito di ciglia. Celebriamolo, magari con una sana e ricostituente cena della nostalgia a base di uova ripiene, cocktail di gamberi, penna alla vodka, tortellini alla panna, pesce finto e vitel tonné, accompagnati dalle canzoni dei Duran Duran, degli Spandau Ballet e naturalmente di Madonna. Succede che a 40 anni si abbia a che fare con la morte. E qui sì che il superpotere della nostalgia si fa gioia e dolore insieme. Fino a questo momento, salvo casi particolarmente sfortunati, la morte ha sfiorato leggera i nostri supereroi, riguardando persone anziane la cui scomparsa li ha addolorati, sì, ma ha anche permesso loro di relegarla nel recinto dell'ineluttabilità della vita. Ci troviamo in quello che qualcuno molto più avvezzo di noi a queste pratiche ha definito il mezzo del cammino di nostra vita, e il pensiero della morte, che prima era un punto lontano, lontano all'orizzonte, ora è un triangolo che si staglia netto nell'azzurro. Ad andarsene non sono più solo nonni o parenti lontani. I nostri supereroi subiscono perdite importanti che li rendono vulnerabili e più soli. All'improvviso non sono più figli. All'improvviso non c'è più nessuno sulla terra che tenga a loro più che a se stesso. E così, privati dalla famiglia d'origine, suggellano legami familiari alternativi, rinforzano quelli esistenti e ne creano di nuovi. I nostri supereroi si rendono conto una volta per tutte che sono loro stessi la loro più grande risorsa. La linea dell'orizzonte si restringe. I conti si fanno sempre più forsennati, e così, mentre con i loro costumi da bagno striminziti per mostrare i risultati della depilazione laser che finalmente possono permettersi, stanno con i piedi sul bagnasciuga impietriti a fissare la vela nera svolazzare indisturbata sulla riva, pensando: oddio, moriremo tutti, sarà una strage, aiuto, aiuto. E arriva lui, l'amico medico, quello che ha capito che doveva superare il senso di ribellione che i 18 anni gli avevano inculcato e intraprendere la maratona di studi che è la laurea in medicina. Si accende una bella sigaretta, si stappa una birra, perché l'amico medico, si sa, fa sempre tutto quello che a te sconsiglia di fare. E se la consapevolezza della morte è un superpotere quasi ineffabile, il check-up è sicuramente il suo abracadabra, una formula magica che ci permette di monitorare il nostro stato di salute e prevenire le malattie, o perlomeno ci aiuta a credere di poterlo fare. L'amico medico lo consiglia, perché lui può. Lui non ha passato gli esami guardando un film o leggendo un romanzo. Lui ha sudato su tomile equipaggine i nostri occhi non sono in grado di sostenere neanche per mezzo minuto. E adesso si vendica di tutte le serate di cazzeggio che lui ha dovuto saltare. Adesso siamo noi che gli arranchiamo dietro. Fare i bisogni in un barattolo, farsi succhiare il sangue, passare ai raggi X, farsi manipolare le parti intime, farsi infilare tubi e dita nei luoghi più reconditi. È il prezzo da pagare per tenere il più lontano possibile da noi il pensiero della vela nera. E il colon? Sì, a 40 anni si scopre di avere il colon. Lo sapevate voi che il colon viene chiamato il secondo cervello? Perché pare che, come nel primo cervello, anche nel colon siano presenti neuroni che stanno in chiacchiera continua col sistema nervoso centrale. E si dà il caso che gli spifferino tutte le cose che non vanno bene. Insomma, quel lungo tubo che se ne stava lì attorcigliato nel nostro basso ventre in silenzio, a svolgere la sua preziosa funzione senza mai protestare, a 40 anni decide di ribellarsi e non tenersi più nulla. E poi? Vogliamo parlare delle sbronze? Ne abbiamo già fatto cenno, ma è bene ripeterlo: a 20 anni potevamo scolarci un drink dopo l'altro, mischiare liquori colorati al sapore di sciroppo per la tosse con scolature di bottiglie di acqua raggia, e poi addormentarci sul sedile di dietro della macchina di chissà chi e risvegliarci pronti e scattanti per il triathlon. Oggi ci basta un bicchiere di troppo per sentirci la testa pesante come quella della Sfinge. Eh sì, i nostri quarantenni sono più forti, sicuri, risoluti e pronti a usare il menefrego come reazione jolly a tutte le imposizioni della vita. Eppure sono anche frignoni, che in linguaggio moderno viene tradotto con empatici. È dei quarantenni, insomma, il superpotere dell'empatia. Vi sarete accorti anche voi che più si invecchia, più si hanno risposte emotive amplificate. L'empatia è la capacità di comprendere i pensieri e gli stati d'animo altrui. È un processo che si attiva quando cessiamo di interessarci solo e ossessivamente ai fatti nostri e iniziamo anche ad ascoltare quelli degli altri. È qui che avviene la magia, qui che l'empatia si trasforma in superpotere che ci permette di diventare leader, partner, amici o anche genitori migliori. In barba a chi pensa che sia una stupidaggine da mammolette. Al contrario, l'empatia è alla base di ogni comunicazione efficace. L'importante è non fare confusione. Essere empatici non vuol dire essere buoni, non sia mai. C'è da dire che molti degli uomini passati alla storia come cattivi erano dotati di fortissima empatia. La crudeltà, quella veramente raffinata, presuppone spesso una eccellente capacità di comprendere cosa l'altro teme di più. E cosa lo fa soffrire? Insomma, smettiamola di credere che i frignoni siano necessariamente buoni. Prendiamo esempio dai napoletani che hanno quel meraviglioso detto: chi chiagna futta chi rir. Quindi, per dire, siete tra quelli che piangono come bambini davanti a un film drammatico, che tremano davanti a un horror o si emozionano per un cartone animato? Anche in questo caso è colpa dell'empatia e anche in questo caso non è affatto un sinonimo di debolezza, tutt'altro. I film ci mostrano una finzione che ci fa provare emozioni vere. E così eccoci qui a inzuppare di lacrime i nostri divani che, loro malgrado, sempre ci sopportano. Pare che sia tutto merito, o forse colpa, dei neuroni specchio. Ma insomma, in soldoni possiamo spiegarla così: quello che fanno gli altri fa risuonare qualcosa che è capitato anche a noi e ci commuove. Ma non di sola tristezza piangono gli esseri umani, e a 40 anni si impara a piangere anche di gioia. Lacrime. Lacrime di gioia che vi irrigano il viso in un momento speciale. E se vi siete chiesti se vi siete rimbecilliti, la risposta è no, no, no. O meglio, se lo siete, non è questo il segnale. Provate a passare una giornata nella sala degli arrivi di un aeroporto e allora vi accorgerete di quante persone rischino di annegare nelle loro stesse lacrime nel momento in cui riabbracciano un fidanzato, un fratello, un amico. O nella nursery di un ospedale, o nella mia cucina quando osservo una bistecca che sfrigola la griglia. Gli esseri umani provano vergogna, pensano che il pianto appartenga ai bambini. O ai folli. Sono convinti per educazione o per convenzione sociale che le persone forti non debbano lasciarsi andare. Oibò, non sia mai. Si trattengono, ricacciano indietro le lacrime perché gli altri non le vedano. Paghiamo il retaggio di una distorta concezione che vede per l'uomo il pianto come una prova di debolezza e per la donna come un sintomo di isteria. Ebbene sì, se su qualcosa gli uomini e donne sono uguali è quando si tratta di lacrime. Piangere è stigmatizzato per entrambi i sessi. Se lei piange è instabile o troppo fragile o pazza o addirittura manipolatrice. Se è lui a piangere è un senza palle, un mollaccione e quindi indegno di rispetto. Insomma, arrivati a questo punto, volete ancora una dimostrazione concreta di quanto siete empatici? Eccovi serviti. Aprite il vostro cellulare e controllate su WhatsApp quali siano le emoticon che avete utilizzato di più. Ecco, vi accorgerete che sul podio ci saranno il pallino giallo che ride con le lacrime che volano in obliquo, il pallino giallo che piange a dirotto con lunghe lacrime verticali. Ora venitemi a dire che non avevo ragione. C'è un concetto che, silenzioso come una serpe fra le fratte, è scivolato attraverso tutti i capitoli del nostro viaggio. Potremmo definirlo, banalizzandolo, paura di invecchiare, ma preferiamo di gran lunga chiamarlo giovinezza interiore, e che spesso è così intensa da diventare anche esteriore. Ma non anticipiamo nulla. E questo, anche se voi sulle prime non vorrete credermi, è un potentissimo superpotere. Tutto comincia con un prego, le lascio il posto? Oppure buongiorno, cosa desidera? Tu ti giri, ti guardi alle spalle e non vedi nessuno, allora capisci che sei proprio tu, il signore o la signora in questione. Che quel giovane che avrà più o meno la tua età, ma che poi a confrontare le carte d'identità verrebbe fuori che potrebbe essere tuo figlio, si sta rivolgendo proprio a te e scatta il panico. E così vi svelerò il più grande segreto dei quarantenni. Hanno sempre 20 anni, o 18 o 16, e quando parlano di un giovane sarà sempre, che dire, uno più o meno della nostra età. La nostra età, ma quale età? Un'età liquida che oscilla tra i 16 e i chissà. Possiamo dire che i quarantenni si dividono in due grandi categorie: quelli che sembrano vecchi, anche alle medie, e che quindi con l'età ci hanno guadagnato, e quelli che non si arrendono mai e fanno di tutto per far sembrare sempre che abbiano 20 anni. Eh sì, ebbene sì, dopo tanti superpoteri doveva arrivare il momento del tabù. Uno solo, uno, gigantesco, uno che fa della soglia dei 40 quell'enorme cancello nella vita di un essere umano. L'ossessione dell'età. Ma noi qui vi dimostreremo come anche in questo caso la grandezza dei nostri supereroi trasforma un tabù in un superpotere. Perché i quarantenni sono come gli angeli, fuori campionario. Non sono più ragazzi, ma neanche si sentono adulti, sono genitori, ma spesso ancora figli. Hanno accumulato tanta vita alle loro spalle, ma altrettanta ancora si sentono di averne di fronte. Sì, perché è così che i quarantenni, grazie al superpotere della giovinezza interiore, fanno cose pazze. Si comprano la moto da cross, prendono la patente nautica, si trasferiscono a vivere a New York, dimagriscono 30 kg, si tingono i capelli di verde, osano. Fateci caso, osano. Si lanciano dal paracadute e si tatuano una carpa giapponese lungo tutta la schiena. Loro, che hanno ancora una volta tutto da perdere, fanno cose che loro stessi non avrebbero immaginato mai. Cambiano vita, famiglia, paese e abitudini sessuali. I nostri eroi, insomma, si danno alla pazza gioia. Quando si giunge ai 40 anni, si inizia seriamente a fare i conti, a chiedersi se la vita che si ha è davvero quella che si desidera. E se si capisce che la risposta è no, allora si comprende anche che è arrivato il momento di fare tutti i cambiamenti necessari a realizzare i propri sogni. E poi chi se ne frega se siamo ridicoli? I nostri supereroi hanno il coraggio di non provare più vergogna. E questo non perché non si rendano conto del loro posto nel mondo, al contrario, sanno che ogni tanto quel posto può cambiare definitivamente o provvisoriamente. Sono stufi di fare le cose quelle che vanno fatte, vogliono essere liberi. Di passare un sabato sul divano avvolti nel plaid del loro cartone animato preferito o mettersi l'abito di paillette e ballare fino all'alba. Nulla è troppo, troppo poco per loro, perché sono giovani, giovani dentro, e il mondo gli sorride, o almeno così a loro sembra. Giunti alla fine del nostro viaggio, vi dobbiamo fare una confessione. Crediamo vivamente di esserci imbarcati nella mastodontica impresa di svelarvi i superpoteri dei quarantenni, solo per arrivare a questo punto. Wanderlust letteralmente si può tradurre come voglia di girovagare, ma noi preferiamo definirla voglia di altrove. La sindrome di Wanderlust è un difetto, un superpotere, ecco. Noi siamo convinti che la capacità di trasformare il denaro in viaggi, il tempo libero in tabelle di marcia, la curiosità in colori e sapori nuovi sia uno dei più preziosi superpoteri dei nostri quarantenni. Dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore. Ecco, questa la cantavamo durante i falò della nostra adolescenza, accompagnati dalla chitarra dell'amico carino e cercando di imitare con scarsi risultati la voce vellutata di Lucio Battisti. Con un ritmo fluente di vita nel cuore. Eccolo lì, svelato in una manciata di parole. Il superpotere dirompente del viaggio che dall'origine dei tempi ammalia i nostri cuori, portandoli ad abbandonare città. È solo al compimento dei 40 anni che ne prendiamo definitivamente coscienza e impariamo a chiamarlo col giusto nome. Bisogno di altrove. Insomma, di uscire dal proprio quotidiano per respirare il quotidiano di qualcun altro, sapere che esiste da qualche parte, sempre e comunque un'alternativa possibile. E e poi saper tornare alla propria vita con gli occhi che brillano, saperci portare dentro tutti gli odori, colori, sapori assorbiti durante il viaggio e rilasciarli lentamente per stemperare il grigiore di certe giornate sempre uguali. Questo è il vero superpotere del viaggio che solo i quarantenni sanno vedere. Pensate che stiamo esagerando? E allora guardatevi allo specchio. Appena tornati da un viaggio, diteci che non è vero che la vostra pelle sprigiona una luce insolita che vi fa assomigliare alle stelle cometa del presepe. Luoghi che non sapevamo esistessero fino a pochi minuti prima di acquistare il biglietto diventano raggiungibili. C'è chi dice infatti che questa facilità di andare dappertutto con un click abbia inquinato il concetto di viaggio. Che vacanza e viaggio non siano la stessa cosa. Ecco, personalmente sono fermamente convinta che avesse ragione Guy de Maupassant a dire che il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata che somiglia al sogno. E sono pronta a firmare col sangue il fatto che senza il superpotere del viaggio la mia vita sarebbe un'altra vita, che il viaggiare mi ha permesso di conoscere cose che forse solo i libri mi avrebbero permesso di apprendere. Il superpotere del viaggio mi ha resa definitivamente libera dal pregiudizio, dalla paura del diverso, dalla stolta credenza che il mio modo di vivere fosse migliore di quello degli altri. Fossero anche solo gli altri che vivono nella porta accanto, perché questo fa il superpotere del viaggio, ti fa portare dentro tutte le cose che hai visto in giro per il mondo e le trasforma in strumenti meravigliosi da utilizzare nel quotidiano. E che cos'è stato in fondo anche questo nostro, se non un meraviglioso e pioneristico viaggio nelle profondità dell'animo dei nostri amati supereroi? Perché i quarantenni sono come gli angeli, fuori campionato.
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltre Lago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.